Fate la carità, vi prego, fate la carità, oggi aumenta tutto, grazie, mi tirano le monetine, una moneta, aumentava tutto, l'acqua, il gas, la luce ognosa, il gasolio, guardate come si è ridotti, grazie, 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 le monetine, meno male, grazie, non si arriva alla fin di mese, mi lanciano le monetine, vusse tanto buoni, vusse, che Dio ve ne renda merito e salute, allora, grazie, perché voglio dire, purtroppo, siamo ridotti in questo stato noi in Italia, perché ecco, arrivate le monetine, bravi, grazie, che veramente siete meravigliosi, grazie, io so che dire, guardate come siamo ridotti, purtroppo io non c'ho altro da mettermi, c'ho queste cose qui, e poi vedete, pensate che i pantaloni siano a posto, ma i cane, guardate lì, guardate come sono ridotto lì dietro, che siede, oh, oh, oddio, oddio, che c'ho, le mutande blu, questo non è pronto quella bisogna. Poi voi pensate magari che io ci abbia i calzini senza buchi. Vuoi sbagliare perché sono ridotti, senza si può comprare nemmeno i calzini. Guardate che roba, guardate, guardate il calzino, c'ha il buco, guardate. E non solo, anche l'altro, perché guardate come si è ridotti. Io mi venderò gli stivaletti perché questi ci avranno un valore 10-15 euro, ce li fo, perché sennò come fo? Come si fa ad andare avanti? Non serve più nemmeno ai 15 ormai, aspetta, io intendevo arrivare ai 69, ma mi hanno detto che non c'è. Oddio, ora le guardo meglio ste monetine. Ma scusate, ma come avevo andato? Che come avevo buttato? Allora che c'è? Guarda lì, monetine di tutto il mondo, e che me ne fo 100 lire di una volta? Ma vi siete disfatti delle monete che non potete spendere? Taccagni, bussier, arità pelosa, In realtà è proprio così. Oggi ho scelto di presentarmi in questo modo. Questo modo è assolutamente disperato. Perché proprio da oggi ci sono degli aumenti proprio del 4+%, mica aumenti dello 0, dell'1, 4, no? Il gas, la luce, il gasolio è andato più di 21%, la benzina anche. Poi ci si fa. E si fa le centrali nucleari, no, ho fatto finta di rizzarmi, non mi sono rizzato. Si fa le centrali nucleari, sì, intanto, quando, prima cosa, ma poi, le centrali nucleari veramente risolverebbero il problema dei consumi. Voi sapete che le centrali nucleari servono solamente a produrre elettricità. Ora, elettricità va bene. Ma noi quando si piglia la macchina, ora di macchine elettriche ce n'è poi nulla, quando si piglia la macchina, no, l'elettricità, no, e si piglia, e si mette il gasolio, la benzina, quando i rami e i furmi, come vanno? A elettricità, no, c'è un sacco di roba, a quanto pare la Francia, che ha tante centrali atomiche, ce l'ha, sì, porca miseria ce l'ha, pare che abbia un consumo di gasolio, benzina, insomma, di carburanti derivati dal petrolio, superiore a quello della Germania addirittura e dell'Inghilterra. Quindi che cosa ha risolto con le centrali nucleari? Parliamoci chiaro. Poi mi dicono che le centrali nucleari saranno, cioè le nostre, quelle che noi pensiamo di mettere nel nostro paese, sono quelle che hanno bisogno di tanta acqua per raffreddare, perché altrimenti, ragazzi, nini, Allora, quindi, dove le fanno? O le fanno sul mare, sulle nostre belle spiagge, non so, Costa Smeralda? Non credo. Oppure, per la gioia degli amici leghisti, sui Po. Sui Po. Ma non sui Po, dov'è che c'è un po' d'acqua, Ho bisogno d'acqua. Per dire, ma insomma, pare che, oltretutto, di centrali nucleari in costruzione ce ne sia solamente una in Svezia. e poi tutto il resto, calmi, tranquilli. Ma si pensa veramente che questa sia la soluzione, oppure l'abbattimento dei costi del petrolio che costa troppo, questi signori che ce l'hanno sotto le chiappe? Che fortuna è quella lì, di nascere già ricchi perché sotto abbiamo il petrolio, e quelli che non ce l'hanno devono essere poveri? Ma allora io metterei una legge mondiale sotto una certa profondità. Non appartiene a nessuno quello che c'è, ma appartiene a tutti. Perché? Ci sono le acque territoriali, c'è una zona franca. Puoi dire, a un certo punto, perché non dire, te Arabia Saudita, vero? Saudita. Tu c'hai un monte di petrolio, sono ricchi e loro possono decidere i nostri destini. No, quello che c'è sottoterra non è tuo, è di tutto il mondo. Solo perché te ci sei sopra, te c'è la crosticina, ma quello che c'è sotto dovrebbe essere di tutti, godimento comune, quindi non appannaggio di qualcuno che può dire oggi faccio meno barili e più bidoni, cioè faccio meno barili e così costa di più e noi bischeri a pagare, e si alzava tutto, ormai si alza solamente, cioè i prezzi si alzano, altre cose non ci si alzano più, cioè capito? Questo è un po' il problema, per questo io oggi ho pensato di ridurmi in questo stato per protestare ufficialmente contro questo stato di cose. Non si può andare avanti così, anzi non si può andare avanti così. Oh, ecco. Ora, dopo questo discorso tutto cambierà nel mondo, come no, certamente. Vabbè, ora mi alzo davvero, se no manchiloso. Farò tutta la puntata così, perché ieri mi hanno detto perché tu ti metti una maglietta, questo è anche bucata così, sto fresco. Prendiamo qualcosa che voi mi avete scritto, vai, perché voi scrivete, voi scrivete le monetine, no, le monetine le ho portate io da casa, è stata la Barbara a gettarle, tutto una cosa, meccanismo perfetto. Dunque, allora, oggi, ma sono mai stati fatti degli scavi nel punto in cui è comparso il menhir fantasma? Ah, vi ricordate il menhir fantasma, il monolite? Chissà se scavando in quel punto non venga fuori qualcosa di interessante, mi chiede Lucas. Sì, no, insomma, per dire, non lo so, sinceramente non lo so. Può darsi? No, ma penso proprio di no, che nessuno scavo sia stato fatto, non ci sono segni sul terreno, e che ti devo dire, se è stato fatto uno scavo, nel frattempo non ne sono al corrente, però se fosse venuto fuori qualcosa si sarebbe saputo. Beh. Ciao G, sono un tuo fan e ho 14. 14 cosa? 14 e basta, 14 anni immagino. Questo telefono è di mio padre, quello da cui mi ha mandato il messaggio. Ecco il mio numero, per. Invitami al tuo programma, chiamami, un tuo grande fan, Francesco Dell'Esto. Però non il telefono di casa, spero che il mio sogno si realizzi. Grandi saluti. Allora, caro Francesco Dell'Esto, che ti devo dire? Abbi pazienza, non posso né invitarti qui, a che titolo, insomma, né chiamarti, perché non uso chiamare tele italiani, insomma, non ha nessun senso, però ti saluto caldamente, mi fa sempre tanto piacere sentire quello di 15, quello di 14 anni che mi segue, perché? Perché è la base, i giovani che io tiro su a minuzzolini di pane, no, le giovani si sta a vedere se si può cambiare qualche vocale, ecco, no, ma insomma in effetti è così, ho sempre tirato su delle generazioni, ecco, che poi piano piano sono cresciute con me. A questo proposito voglio salutare anche l'amico Matteo, amico perché ho conosciuto ieri, ma comunque Matteo è un giornalista di un giornale di Prato che si chiama Il Bacchino, fu nel 1914 mi sembra, fu fondato da Curzio Malaparte. Ecco, è venuto ieri qui a farmi un'ampia intervista che uscirà nel numero di settembre. Di settembre, sì. Ecco, quindi salutiamo, saluto Matteo, che è un mio ascoltatore, ecco, di quelli proprio da bambino. E poi naturalmente il Bacchino. Il Bacchino è un bel giornale. Bel giornale a settembre me lo darà. Oh, dunque, e ora qualcosa di bello per cercare di tappare qualche buco? Insomma, la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Qualcuno si chiederà, ma questa maglietta te la sei conciata così per l'occasione oppure... No, ce l'avevo già, Sì, io butto via nulla, è un po' rottina, come dire. Però ho detto, ma potrebbe sempre servire. No, in realtà è una cosa che ho usato molto, molto tempo fa per motivi di spettacolo e l'ho ritrovata, ho detto guarda proprio oggi che scattano degli aumenti voglio in questo modo comunque come dire, protestare per ciò che sta succedendo nel nostro paese. Allora, ancora qualcosa che voi mi scrivete, una cosa molto sexy, si parla di sogni, perché noi abbiamo parlato anche di sogni, vi ricordate, sogni premonitori, qui ci sono due messaggi su sogni, vogliamo vederli, ma sono un po' diversi l'uno dall'altro. Preferisco partire da quello più bello. Stanotte ti ho sognato, G. No, perché rido? Ma, scusate, è giusto, perché no? Potrebbe essere anche un incubo. Eri praticamente nudo, insomma, e dormivi sul letto. Di solito dormo sul letto. Io mi sono stesa, sei una femmina, accanto a te, ti là, e ti ho accarezzato. Senti lì, che sogni! Tu non ti svegliavi, e allora ho fatto tutto quello che volevo con te. Poi sono andata via. È stato un sogno bellissimo. Peccato poi svegliarsi. Non si firma, però chiunque tu sia, io ti devo dire... che io facevo finta di dormire, no? Mi sono accorto di tutto, è stato bellissimo, eh? No. Il sogno purtroppo era solo tuo, era tutto tuo e te lo tieni. Io non mi sono accorto di nulla. E allora, vabbè, comunque, bello, questo bello, mi fa piacere. Però ho fatto tutto quello che volevo. Cos'è quello che volevi fare con me? Non, sai, io non, queste cose non le so, sono ingenuo. Mentre... un altro mi scrive, l'altra notte ho sognato che eri in televisione e che dicevi un sacco di cazzate. Oggi quel sogno si è avverato. Bruno Ciampi di Prato, ecco questo ha firmato. Dire, ho capito. Sempre in corrispondenza al discorso dei sogni, no? E quindi mi ha mandato questa bella cosina. Va bene, grazie. Prego, ma le pare. Mentre G mi dice... un altro anonimo, vorrei saperne di più su Cornel Woolrich. Sentirai, grazie, prego. Guarda, Cornel Woolrich, questa è la Bibbia, ce l'ho qui, me lo sono portata vedendo questo messaggino, ma io sono sempre pronto a Cornel Woolrichare, ci mancherebbe altro. Questa è la Bibbia di Cornel Woolrich, che cosa vuol dire? Vuol dire che è un fascicolo, una pubblicazione nero su nero, guarda che bellezza, questo è Cornel in negativo. E questa, effettivamente, c'è qualcosa, hai visto? C'è qualcosa. Bene, che cos'è questo di Mondadori? Mist Fest 86, è del 1986 e parla appunto tutto dedicato a lui, perché quel Mist Fest, la festa del mistero e così via, il festival del mistero, era dedicato quell'anno evidentemente a Cornel Woolrich. C'è veramente tutto, interviste, discorsi, articoli, ci sono tutte le sue cose, quello che ha scritto, i film che sono usciti, ciò che è uscito in Italia, titoli originali, titoli italiani, è meraviglioso, è veramente, non so chi l'abbia curato, Relazione del giallo Mondadori, ecco, Mist Fest 86, ma veramente prezioso. e si vede la finestra sul cortile, il nero, c'è Truffaut, che ne parla. Vediamo un'altra immagine di Cornell, l'immagine più classica di Cornell Woolrich può essere questa. Questo era il poveretto, perché poveretto era, nel senso di, insomma, grande scrittore, ma insomma era proprio messo male, perché molto attaccato alla mamma, omosessuale fino al midollo, timidissimo, non faceva che fumare, bere, fumare, e insomma poi andavano gli uomini, ma voglio dire, effettivamente nel frattempo riusciva a scrivere le cose fantastiche, e l'amore nei suoi libri era sempre fra uomo e donna. Lui ha avuto anche delle donne, ha cercato di avvicinarsi alle donne, ma non c'è mai riuscito, cioè è sempre risultato un fallimento. Vediamo se c'è qualche immagine interessante di qualche... Ecco, lui da giovane, ecco, negli anni 20, ecco, Cornell, vedi? Un po' Rodolfo Valentino, un po'... E qualche immagine di films, non so, per esempio... Vediamo se... Ecco, io ho scoperto una cosa, cioè la sapevo forse, ma mi era passata di mente, che di Appuntamenti in Nero è stato fatto un film, ma televisivo, cioè un telefilm del 1956, addirittura con Boris Karloff, addirittura. Però non era un vero film, e mi piacerebbe vedere anche questi, però non so se siano mai usciti in Italia, credo mai, credo sia roba che sarebbe bene... qualcuno pensasse di far uscire in Italia, di doppiare, insomma, in qualche modo. Ma i film poi sono bellissimi, ci sono dei titoli, per esempio The Leopard Man, L'uomo leopardo, del 1943, Phantom Lady, La donna fantasma, ecco, questo è uscito, guarda qua, La donna fantasma, si vede la locandina del film, ecco, con French Tone, ecco, La donna fantasma, uscita anche in Italia, eccolo lì, 1944, e la Reigns, e poi, che so, Black Angel, cioè L'angelo nero, Night as a Thousand Eyes, uno dei suoi più importanti romanzi, La notte a mille occhi, 1948, il grande, ma anche se piccolo di statura, Edward G. Robinson, c'era lui, sì, tanti film, tante cose bellissime. Ho scoperto che Truffaut ne ha fatti due di film sui suoi romanzi e non solamente uno, insomma, ecco, io non so se sia rintracciabile nero su nero questa cosa veramente bella su Cornell Woolrich, completa, e su questa io ho basato anche la mia raccolta, la mia ricerca di tutte prime edizioni italiane che ho completato, cioè no, ho quasi completato, ecco, grazie proprio a questo fascicolo che ho da diversi anni, e che se lo trovate farà la felicità di tutti quelli che vogliono sapere di più, scavare maggiormente su questo, in questa grande anima di personaggio, magari non felice nella sua vita. A lui fu amputata una gamba poco prima della proiezione della Sposa in Nero, Truffaut, che non l'aveva mai conosciuto, ha fatto i film sui suoi romanzi, ma non ha mai conosciuto Cornell Woolrich. Allora l'aveva invitato per guardare, per vedere insieme in una proiezione privata La Sposa in Nero. Però purtroppo in quel periodo la sua cancrena alla gamba si era fatta drammatica, gli avevano dovuto amputare una gamba, e allora il medico disse che non poteva venire, sarebbe venuto in un altro momento, però due settimane dopo Cornell Woolrich morì e non fu più possibile, come dire, che i due si conoscessero. Molto, molto tormentata, quindi, perché a volte le vite dei geni sono tormentate. Bene, noi abbiamo anche, oltre che gli appuntamenti in nero, anche altri appuntamenti. Altri appuntamenti come, per esempio, le parole, non sono altro. Sì, l'ho accennato anche ieri, sai, parole non sono altro che parole che tu dici, e così via. Sì, grande successo di Nico e i Gabbiani, davvero, sì, ma non c'entra niente. L'etimologia, come nascono le parole? In questo periodo si parla spesso di una parola che insomma, ritorna, specialmente quando si parla di Cecchi Gori o di altri personaggi, bancarotta. Perché si dice bancarotta? Allora, io me lo sono chiesto, poi me lo sono risposto anche, prima me lo sono chiesto e poi me lo sono risposto, perché bancarotta è a volte anche fraudolenta, ecco, anticamente, perché bisogna sempre risalire agli antichi, la bancarotta è il mancato pagamento dei propri debiti, no? E quindi uno fallisce, va in bancarotta, ma si dice bancarotta perché anticamente alla persona fallita che non riusciva a dare insomma, soddisfazione ai propri creditori, non solo insomma, facevano anche l'acculata, vi ricordate? Ma prendevano il suo banco e nella pubblica piazza, banco di un negozio, banco, si parla di commercianti, banco di un mercato, e veniva rotto in pubblico il banco, proprio il banco dove questa persona vendeva, dove questa persona insomma faceva il suo commercio, lo rompevano proprio tra, e rompevano il banco rotto, bancarotta, ecco, bancarotta veniva da questo, oggi magari non si rompe il banco ai bancarottieri, si mettono magari in carcere, ecco, e quindi insomma in effetti però questa parola è rimasta dall'antichità quando si rompevano proprio i banchi. Ma è carino però, cioè, uno poteva immaginarselo, però si pensa più alla banca che ai banchi. Le banche rotte sono poche, più che altro sono quelli, cioè, i risparmiatori che si rompono parecchio, o quelli che chiedono i mutui o le agevolazioni o prestiti, per carità di Dio. Magari, ecco, dopo la bancarotta rifacciamoci con una cosa che sventola, no? La bandiera. Ma la bandiera? Perché si dice bandiera, scusa? Noi diamo per scontato che la bandiera si chiami bandiera. Questa è la bandiera. E la bandiera di tre colori è sempre stata la più bella. Noi vogliamo sempre quella, non vogliamo la libertà. Senza rima, grazie. Allora, la bandiera è una voce germanica. Bandiera. Oh. Era l'insegna che indicava il luogo di raccolta di una banda. La banda si raccoglieva e questa insegna ne vincolava l'onore, cioè praticamente con questa insegna noi sotto questa insegna ci raggruppiamo, siamo una banda, bandiera, ecco, da dove viene bandiera? Viene da banda, ma o quella che suona no, la banda proprio come un insieme di persone che si ritrovano e si riconoscono in questo vessillo che da banda prende il nome di bandiera. Ecco, semplice, no? Basta saperlo, no? E così ultimamente ci sono stati i campionati di calcio, no? Quelli europei, ci siamo divertiti. Devo dire, abbiamo sempre guardato lo stadio. Ma lo stadio, perché si chiama stadio? Cioè, perché si chiama stadio? Si dà per scontato, allo stadio, un momento, all'ultimo stadio, vabbè, quello è un altro discorso. È una misura greca, sono 178 metri, è una misura di lunghezza. I greci dicevano che questa misura, 178 metri, si chiamava stadio, ecco, e così dava il nome al campo sportivo ginnico dei greci, degli antichi greci. Questo era lo stadio è rimasto stadio anche per noi e, come dire, zacchete, ce lo ritroviamo e ci giochiamo al calcio e così via. Facile, no? Una misura, 178 metri di lunghezza. Ora, non lo so se lo stadio dove si gioca al calcio oggi sia ancora sempre o comunque sia di 178 metri, ma probabilmente sì, ecco. Cosa si fa nello stadio? Si fa, o almeno si dice, di fare sport. È ovvio, sport. Ma la parola sport, scusa, Ma la parola sport. Sport. No spork. Io sono spork. Guarda come sono spork. Lo sport viene da una parola francese. Desport. Deport. Che vuol dire, anticamente significava, divertimento. Deport. Infatti si dice diporto, una cosa da diporto, sì, da diporto. Sì. Però è un anglicismo, cioè gli inglesi hanno preso questo deport, desport francese, che era divertimento, e hanno detto sport, perché sai, meglio una sola sillaba, sport, come fanno spesso nella lingua inglese, e da lì divertimento diventa sport, diventa anche agonismo, sport, da deport. Oh, quanti fra voi sono scapoli? Scapole, no, siete scapoli? Bene, e non sapete cosa vuol dire scapolo? Cioè, sì, so cosa vuol dire, cioè, scapolo è uno che non è sposato, scapolo, certo, ma perché si dice scapolo, scusa, dunque, si dice scapolo perché, sapete, ci sono persone allacciate e persone slacciate, ma come mai? In che senso? Il senso, e te lo dico io, ex capulum, cioè fuori dal laccio. Latino, questo è latino, perché qui greco e latino stanno proprio, si passano la palla. Cioè, quindi praticamente ex capulum, fuori dal laccio, perché uno che si sposa è allacciato, fuori dal laccio è lo scapolo. Infatti scapolare vuol dire anche fuggire, sfuggire, insomma scapolare, te la sei scapolata, e quindi fuori dal laccio scapolo perché non è sposato. Beh, e quindi di conseguenza il matrimonio è un laccio, e questa ex capulum, bellino. Ma vedi, a volte l'ultima, si fa l'ultima? Dai, si fa l'ultima. Avete presente il premio Oscar? Se vi piace, chiamatemi Oscar. Oscar è una statuetta che viene data ai migliori, ai numeri uno, a quelli che nel cinema si sono distinti, gli eccellenti. Ma come nasce? Perché hanno dato nome Oscar all'Oscar? Ma dai, ma magari molti lo sanno, ma ve lo dico io. Praticamente il primo Oscar fu fatta, questa statuetta per il primo Oscar, ma prima fu fatto una prova, fu fatta, cioè praticamente un pupazzetto, una statuetta di prova. Quindi arrivò quello che aveva fatto sta prova, doveva consegnarla al segretario dell'Accademia delle Arti e delle Scienze, no? Colui il quale doveva poi dare inizio a questo tipo di premiazione. Vedendo arrivare quest'uomo con questa statuetta, questo qui non lo scambia per suo zio. Davvero, l'ha scambiato per lo zio. Lo zio Oscar. Allora cosa dice? Dice, oh ecco Oscar, fa il segretario dell'Accademia delle Arti e della Scienza. C'è lo zio Oscar. Naturalmente, sai, lì vicino c'era un giornalista. Un giornalista che prendeva nota di tutto, sente questa cosa qua e cosa fa? Diffonde la voce. La statuetta si chiamerà Oscar. A quel punto non potevano più tornare indietro. Lo zio Oscar, questo aveva sbagliato, si vede che questo somigliava allo zio Oscar, questo che portava questa prova, questa statuetta di prova. Da quel momento il giornalista aveva sparso la voce, l'ha detto lui, il segretario dell'Accademia ha detto Oscar, e questo è l'Oscar, Da quel momento in poi la statuetta si chiamò Oscar e quindi non c'è stato più, anzi è molto simpatico, devo dire, questo zio Oscar, senza saperlo, ha dato il nome alla statuetta così famosa, molto più famosa di lui. Ecco, basta, non ce n'ho più di parole oggi, erano sei anche oggi, partivo sempre con quattro, poi io mi allargo sempre, sono sei perché mi piace moltissimo dare questa, quindi ricordate la bancarotta, Oscar ha fatto bancarotta e poi ha sventolato la bandiera allo stadio facendo sport, ma era scappato. E quindi io torno piccina mia, dove? Torna dal tuo papà, torno là dietro, sì no, io torno, in queste condizioni ragazzi, sono arrivate anche qui le monetine, che belli, tornando da questa parte, mi va oggi di prendere un po' di giornali, perché non sempre riesco a fare il puzzo di stampa. Ieri, vi ricordate? Pronto, pronto. Il signor pronto, vabbè. E quindi oggi ho l'unità, ma pensa un po', e ho la nazione, ma ripensa un altro po'. Quindi, ieri cosa avevo ieri? Non ricordo più. Perché non li ho nemmeno guardati, l'ho fatto ieri, l'ho fatto il sondaggio ieri, è vero, come è vero, vogliamo agitare, perché l'uso vuole che io agiti il giornale prima dell'uso, durante l'uso invece uso agitarlo in modo diverso, con le parole, in modo verboso e verbale. Senti là, oh, che c'hai? Oddio, c'ha la cellulite questa qui, guarda, c'ha proprio il punto giusto, guarda, su cellulite c'è scritto, sì, cellulite, poi ti fanno sempre vedere quelle che non ce l'hanno, non so perché, combattila con una specialità medicinale, non dico quale, ma, capito, ti fanno vedere queste tutte in linea, no? C'ha la cellulite? Ma pensa a quelle che veramente ce l'hanno, Vabbè, vabbè, d'accordo, prezzi alle stelle! E ce ne siamo accorti, Nini. Lui pensa ai suoi processi. Naturalmente è l'unità, no? Lui, chi sarà quel lui lì? O chi sarà? Te lo sai chi è? Ah no, lei è una raccomandata. Ah, come è andata poi la telefonata a Sacca? L'hanno presa? È ancora qui, l'hanno presa. Allora, inflazione al 3,8%, insomma, per gasolio, pasta, pane e latte. Gli aumenti sono shock, non c'è il punto, ma Berlusconi è ossessionato dalla norma salva Premier e manda Fini e Schifani al Quirinale, A fare che? Il Presidente della Repubblica. Veltroni, grave emergenza, il governo si preoccupi delle famiglie e non del lodo Schifani, ma forse questa gente qui non sa o non si ricorda che fino a due mesi fa era il governo, no? No, sì, insomma, bene o male, cioè, tutto questo contraccolpo non è dovuto a chi c'è ora, ma anche a chi c'era prima, lo dicono sempre, chi c'era prima, c'era prima, ma ha lasciato il buco, come disse Malgioglio, vabbè, e quindi, insomma, che ti devo dire, fra tutti, ecco, anche Famiglia Cristiana si è veramente inalberata, sì, perché di Famiglia Cristiana non si può dire incazzata, inalberata, no? Perché Maroni ha detto, ci prendiamo le impronte digitali anche ai ragazzini, anche a tutti i rom, norme razziste e indecenti, ecco. Ma Iggy cosa ne penserà delle impronte digitali? Io ti posso dire la verità. A me fa né caldo né freddo. Non mi sembra una cosa così strana. Visto che molte volte è molto difficile stabilire l'identità di certe persone, capire come si chiamino veramente, da dove vengano e così via, ma impronte digitali. E poi, in effetti, il fatto di prendere anche ai bambini o ai ragazzini, si diceva sopra i 14 anni, non so, vabbè, comunque, io ritengo che sia più a pro loro che contro, indubbiamente. Certamente se uno ha qualcosa sulla coscienza, se ha rubato e così via, o se intende rubare o fare cose contro la legge e contro gli altri cittadini, penso che non voglia lasciare le proprie impronte, però io ritengo che sia abbastanza normale, ma parliamoci chiaro, molto chiaro. Tranne qualche, insomma, sono cascato dentro la melma, speriamo fosse melma. Ecco, voglio dire, effettivamente, ma da quando mondo è mondo? Da che mondo è mondo? Ognuno lotta per difendere la propria cultura, i propri confini, certo, in qualche modo, sì, però poi questa cultura viene invasa da altre, i confini vengono violati alla grande, ma qualche cosa di difesa che non sia sparare, che non sia uccidere, che non sia fare qualcosa di traumatico, ma ci vorrà un minimo, anzi io mi meraviglio che questa cosa qua sia stata fatta, almeno come pensiero, come idea, ora, Mi meraviglio veramente, perché io da quando sono nato vedo che ci sono quelli che una volta si chiamavano gli zingari. Chiamavamo gli zingari, no? Io da bambino mica sentivo dire mai rom, ma quando mai? No, i zingari. Quindi ho sempre visti, ho sempre saputo che rubassero, che facessero, perché erano allo stesso livello di oggi. Ora sono passati molti anni, perché io insomma ne ho qualcuno, ho visto cambiare moltissime cose, anche in peggio, soprattutto in peggio, ma comunque l'ho viste cambiare. Loro no, sono rimasti sempre allo stesso livello, cioè hanno i loro campi, la loro sporcizia, bambini sempre sporchi, non so che dire, topi, sempre uguale, che ti devo dire? Cioè non c'è stato il confronto con la nostra civiltà, non li hanno nemmeno sfiorati, e questo non va bene, perché è ovvio che ci debba essere un confronto e anche un assorbimento. Non si sono sempre allo stesso modo, allo stesso punto. E quindi credo che non sia un bene per noi che abbiamo lottato, per fare qualche passo avanti, anche se ne abbiamo fatti, facendone avanti ne abbiamo fatti automaticamente anche all'indietro. Però, insomma, ce ne siamo sudati i nostri progressi o anche regressi. In ogni caso, noi paghiamo sempre. No, che vuoi? Pigliano il bambino che ha rubato, che fanno? I genitori non sanno nemmeno chi siano, li mettono in galera, li buttano fuori subito. Cioè c'è qualcosa che non quadra. Ma un minimo di difendersi da questo, non voglio chiamare malattia, ma è come se fosse una malattia che sta all'interno di una civiltà. Prendere le impronte digitali non mi sembra poi la cosa più tremenda, ma se volete prendetele anche a me, a tutti quanti, forse meglio, tutti quanti, tutti digitalizzati, o si va verso digitale terrestre, appunto, no? Ecco, per cui digitalizziamo, allora, in ogni caso io non vedo niente di strano, Famiglia Cristiana si inalbera, oppure tutti scandalizzati, vabbè, se ti rubano in casa, che dici? Maledetti, magari tu gli spari anche addosso, però sei scandalizzato se ti pigliano le impronte digitali. Ecco, io, vabbè, non ritengo che sia una cosa così grave, ritengo che sia un minimo che si possa fare per cercare di capire chi siano e cosa fanno e dove vanno e che ci fanno. Va bene? Il tunnel brucia, stop salvavita, drammatico rogo lungo la 1 in Appennino, panico? Panico per gli uccellini, e intossicati, sì, sicurezza, ecco come si è attrezzata la società autostrade, la nostra proposta, semafori e pannelli per avvertire automobilisti, incendio in galleria. Insomma è successa una cosa che infatti ho visto dei cartelli, dei display, grandi display sull'autostrada, per Bologna prendere la 11, uscire a Pisa e poi tutta una cosa, buona ragazzi, è successo, intossicati, ma morti no, e allora è notizia, e via, andiamo, ma quella del cupolone, il cupolone, insomma, si fa per dire il cupolone, deturpa il cupolone, pulito in Giappone, tutto il Giappone e quindi anche poi tutto il mondo ha parlato del Duomo di Firenze. Firenze, guarda, quando Firenze vuole fa parlare tutto il mondo, effettivamente arrivano molti giapponesi, molti turisti, sono bellini, sono anche molto ordinati, stanno attenti a tutto, ecco, sono tra i migliori turisti che ci siano, i giapponesi, e quindi benvengano. Per carità di Dio, a me piace moltissimo vedere tanti turisti a Firenze, non mi danno noia, però si mettono a fare graffiti, persino un professore. Questi qua si sono pure scusati, poverini, i giapponesi ufficialmente per questa cosa. Beh, si vengono a sposare a Firenze, eh? Io le vedo, le coppie giapponesi in piazza del Duomo lì, in posa, a farsi fotografare. Certo, quindi, insomma, dico, ma ben vengano, però, attenzione, non fateci anche voi, abbiamo già abbastanza come si chiamano? Writers, scrittori, sì, writers, dionini, che ci deturpano tutto e di tutto, e di più, e di tutto e di più. E quindi, molto gentilmente, i giapponesi si sono scusati. Ma Firenze non è nuova a essere così famosa nel mondo, vabbè, per la sua arte, però qualcuno ricorderà la festa della primavera. Ah, la festa della primavera! Perché ci fu la guerra insomma effettivamente ha fatto tanti danni, e però c'erano queste quattro state, le quattro stagioni all'estremità del ponte, di un ponte, e beh, che dire, ma che dire, il ponte era stato buttato giù, eh sì, ponte Santa Trinita, no? Ma e le quattro statue, oh, era Michelangelo che l'aveva pianificato, ponte. Beh, erano rimaste lì, però la primavera aveva perso la testa. Sì, letteralmente, via. E ci fu una campagna nei primissimi anni 60, fino agli anni 50, anni 60, per ritrovare questa testa. La testa della primavera forse era stata presa da un soldato americano, magari se l'era portata a casa. Tutto il mondo, questo wanted, la testa, perché ne avevamo delle fotografie, questa testa era ricercata. Questo fece una pubblicità enorme a Firenze. Tutti in tutto il mondo dettero la caccia a questa testa, c'è chi diceva di averla ritrovata. Nel 1962 questa testa venne ritrovata. Era nell'Arno, sotto il ponte, proprio là di ponte, era nell'Arno. Ecco, fu ritrovata grazie a uno che faceva scavi dell'arena, sai, i renaioli, e non niente, trovò questa e per fortuna disse fermi tutti, la tirò fuori e non andò perduta, non andò rotta, solo il naso. Quindi l'hanno potuta riattaccare al tronco, che era chiamato il torsolo, mi sembra, sì. I fiorentini lo chiamavano il torsolo perché senza la testa la statua sembrava un torsolo, no? E allora, vabbè, ora abbiamo, se voi andate a vedere, c'è la testa della primavera, quella lì è stata ritrovata. Ma ha fatto molto più scalpore la ricerca della testa che il ritrovamento della testa, perché la ricerca ha fatto sì che in tutto il mondo Firenze avesse un nome che rimbalzava. Cioè è diventata veramente una mania mondiale ricercare questa testa, una specie di caccia al tesoro, cosa bellissima. Ora, ecco, vedete, sempre per qualcosa che si rovina, il Giappone ne parla, si è visto il telegiornale giapponese, ne parla tutto il mondo, non si va a fare graffiti a Firenze, non si va, perché ragazzi, non si va. Ma io non lo dico ai giapponesi perché non mi possono capire, lo dico a voi, a chiunque stia ad ascoltare. Io vorrei che quelli che deturbano i monumenti, che scrivono bombolette oppure quelli sono più i turisti, no? Che fanno i graffiti, effettivamente fossero puniti, ecco. Ma non mi sembra, ecco, mi sembra che ultimamente a Firenze si sia fatta, sì, una retata di posteggiatori abusivi. Hanno beccato dei posteggiatori abusivi, ma sì, ma certo, posteggiatori abusivi lì alle cascine, vicino alla discoteca, perché insomma prendevano i soldi, non potevano, ecco, è stata un'operazione fantastica, la polizia è riuscita a arrestare chi? Dei pericolosi assassini, degli spacciatori molto pericolosi di droga? No. Posteggiatori abusivi, bravi, insomma, bastava mettergli sale sulla coda, era facile beccarli, ma li abbiamo beccati. Okay. Spero si becchino anche tutti quelli che delinquono, ma anche quelli che semplicemente si mettono a deturpare i monumenti. Tu giri la povera città di Firenze, il centro stesso è pieno di queste scritte e io non vedo notizie di writers cosiddetti beccati, eppure siamo pieni di telecamera amica, sì, ma di chi? Non so, di qualcuno sarà amica o amichetta, non lo so. Io ho invece un'amica che ha un'amica, ha un tesoro. Sì, magari se la manda a battere anche, insomma, proprio. No, nel senso, no, la mia non batte, ma come dire, arriva la pubblicità, eh?
Ciao oggi, come va? Non c'è male, sono qua.
Accattiamo le monetine qui, eh? Che c'è? Oh, che? Ma come ti permetti di inquadrarmi la natica? Ma stavo raccattando le monetine. No, ci si era messi d'accordo. Aspetta, se vedi il filo del microfono qui, non vorrei si sciupasse, come dire, la bellezza del mio abbigliamento di oggi. Per chi si fosse messo in ascolto, in visione, solamente in questo momento, cioè, ma oh, come l'ha ridotto il G? Che gli ha fatto? Anzi, ho chiesto l'elemosina fin dall'inizio qui, perché tutto aumenta, è per questo che mi sono ridotto in questo stato, signori. Purtroppo la realtà, la dura realtà di oggi in Italia. Quindi, insomma, d'inverno sarebbe peggio, ma ora fa caldo, si sta anche bene, con un po' di buchi, tipo Groviera. E però, attenzione, io ora vado alla lavagna, perché c'ho da mettere in croce una donna, andiamo alla lavagna, sì, benissimo. Allora, chiudiamo questo discorso di Civoli, il grande telecronista che dice soddisfava, a me non mi soddisfava, ecco, va bene, non mi soddisfava per niente, ceva, ava, e allora invece ho qui una signora che vediamo in televisione, conduce un programma, diciamo, politico, sì, il programma la domenica, mi sembra, sera, Telecamere, si intitola Telecamere, avete presente quella conduttrice grassoccia, sgrammaticata, piuttosto sciatta, ecco, che però non si sa come ha ideato e condotto questi programmi, è stata anche direttrice di qualcosa, non so se lo è ancora, insomma, ha detto, poi vi dico anche il suo nome, mentre parlava con dei politici, ha detto, occorre che il governo, attenzione, occorre che il governo prenderà dei provvedimenti. Provvedimenti. Oh, qui provvedimenti bisogna pigliarli noi. Questa gente vive con lo stipendio pagato da noi, servizio pubblico. Occorre che il governo prenderà dei provvedimenti. E nessuno dice niente a chi? A questa signora che si chiama Anna La Rosa! La Rosa! La Rosa! Ah, passita! Ecco, su Rai 3, Telecamere si intitola, ecco, Anna La Rosa è una delle più, secondo me, forse raccomandate, perché solo chi è raccomandato può stare nel servizio pubblico italiano a questi livelli. Occorre che il governo prenderà dei provvedimenti. È un errore orribile. Mica si diceva, sai, mi sono accorto dell'errore, mi correggo. Mica si è corretto. Quindi bastava un prenda. Ma lei ha pensato, siccome ancora non l'ha preso questi provvedimenti, prenderà. Te lo farei prendere io a te, lo so io e che lo so io. No, quell'altro. Andiamo a vedere che voi mi avete scritto voi, Prenderà, sì, vieni qua. Ecco, sì. Dunque, vediamo. Aspetta, e qui, ho capito, non so se ce la facciamo, sono tanti, dunque, molto fallico, tutto buchi, sessuale, molto apoteotiche, le mutande, sei animalesco, uomo sbucciato, ringraziano i capezzoli innalzati, finalmente ti chiami I allora, Potresti fare gli auguri a Mifà e a Mimà che festeggiano 35 anni di matrimonio? Si chiamano Oreste e Emanuela. Grazie G. Oreste e Emanuela, auguri per i vostri 35 anni di matrimonio, eh? Non è più scapolo lui, no? È vero? Ex capulum, non più. E poi, OG, ma dove l'hai bellico? Un te lo edo, mi dice Tommaso.
Ma, guarda, non ce l'abbia. Guarda,
ecco, vedi.
Si vede?
No, perché... Ecco, vedi? Oh signore, ci facesti belli a fiore. Ecco, e poi ancora. G, tu che sai tutto, sai dirmi perché Costanzo Ciano era chiamato Ganascia Oscar? No, no. Costanzo Ciano, te lo saprò dire? Io in questo momento non te lo so dire perché non lo sapevo nemmeno, so tutto, oh, so nulla io. Bada e G come gli sprint, mi dice Leonardo. Bada e G, che sprint sono un poveraccio, vedi, sono tutto bui. Oh, ciao G, una volta alla stazione detti un sango, basta, so che cosa voglia dire. Ciao G, se vai su YouTube guarda questi video che si chiamano uno mocassini bianchi e l'altro l'uomo che scorreggia. Se li guardi ti butterai via dalle risate sicuramente, ciao. Vabbè, accipicchia che muscoli c'è il G. Ma eri un atleta in passato, Popai, figli per le mele, eh? Ha visto le mele, figli per le mele, ha capito, va bene. Grande G, ma come facevamo senza le impronte digitali qualche tempo fa? Allora c'erano le impronte analogiche. Ciao Max De Luca. Vabbè, che ti devo dire? Insomma, sai cosa aveva scritto quel cinese sul Duomo? Pisamelda con la L. A parte gli scherzi, ha perfettamente ragione. Legornese, un legornese, sì. E poi ancora, c'è oggi una volta alla stazione detto un panino con la mortadella a un bambino, zingaro, andò da sua madre e lo buttò via. Mi dispiace, ma da quel giorno la scanso questa gente. Ciao Ilaria. Perché i panini, vero? Sì. Oh, devo lanciare, mi dispiace, non posso leggerli tutti, ma lancio la mattina perché è finito. Oh mamma mia, sapete cosa ha risposto alle vostre angosciose domande? La monetina stessa ha risposto sì, e io ora vo via, vo fuori, già che sono così, vo a chiedere l'elemosina, chissà quanti teatrini faccio. A domani, ciao.
Ciao G.